Una buona domenica mattina a tutti e a tutte le mattine del mondo. Oggi è domenica 2 luglio, siete all'ascolto di Radio Popolare e siete all'ascolto dell'apertura con la musica classica. Oggi è una giornata un po' meno bollente delle precedenti, quindi anche piacevole arrivare qui in Via Olearo con una temperatura non opprimente e sicuramente anche piacevole vedere davanti a me una scaletta oggi particolarmente varia. Si va da, insomma, dalla Scozia di musiche tradizionali al barocco fino ad arrivare fino a Ligeti. Oggi ci spingiamo un po' di Novecento storico. E soprattutto oggi ci spingiamo un po' in diverse novità discografiche e volevo dedicare qualche ascolto ad alcune rassegne musicali, direi, che avvengono a Milano in queste settimane e per poi invece settimana prossima magari dare uno sguardo un po' più allargato ai vari festival estivi che ovviamente come sempre animano un po' la nostra penisola durante l'estate e di solito i festival iniziano proprio in queste settimane e quindi ho pensato che settimana prossima poteva essere un buon momento. Come sempre vi ricordo, se avete richieste o se avete domande mi potete scrivere allo 331-62-14013 sia per Telegram sia per SMS, oppure potete mandare una mail a diretta@popolarenetwork.it. Io sono Carlo Lanfossi, questa è Radio Popolare. Il primo ascolto è stato richiesto proprio da voi e arriva niente meno che da Verdi. Questo infatti era una richiesta bravo Carlo, non mi sono segnato i vostri nomi 2 settimane fa, per cui non ricordo esattamente chi di voi mi avesse chiesto il ballabile dall'autunno dai Vespri Siciliani di Verdi. Ma magari adesso riesco a farmelo venire in mente. James Levine e la New Philharmonia Orchestra, un disco RCA degli anni 70, una delle migliori forse incisioni dei Vespri Siciliani di Verdi. Era Luigi che mi chiedeva di ascoltare proprio appunto l'autunno, da questo strano ballo che Verdi posiziona in mezzo, proprio al centro del terzo atto, come era tradizione per le opere nate a Parigi, infatti si chiamavano Le Vêpres Siciliennes. Guardando proprio sul libretto dell'epoca cosa ci fosse scritto come racconto di questo ballo, si rappresenta davanti alla corte di Palermo il ballo delle 4 stagioni, è insomma una sorta di festa data a palazzo. Un canestro sorge da terra e formato da arbusti verdi e di piante che non crescono che d'inverno, le loro foglie sono coperte di ghiaccio e di neve. Dal seno del canestro esce una giovinetta che rappresenta l'inverno e che, respingendo col piede il braciere che le sue compagne avevano acceso, danza per scaldarsi. I ghiacci si sciolgono tosto al tiepido soffio dei zeffiri che fendono l'aria. L'inverno è scomparso. La prima Primavera sorge da un canestro di fiori, cedendo poco dopo il luogo all'estate. Giovinetta che esce da un canestro circondato da manipoli di spighe dorate. Il caldo la opprime e domanda alle naiadi la freschezza delle loro sorgenti. Le bagnanti sono messe in fuga da un fauno che salta fuori, precedendo l'autunno. I suoni del sistro e dei timballi annunciano i satiri e le baccanti, le cui danze animate terminano il ballo. Thank you. L'autunno dai Vespri siciliani di Verdi, anzi dovrebbe dire dalle Vespri siciliane, visto che di fatto la scelta di avere peraltro un ballo molto lungo all'interno del terzo atto è dovuto proprio alle convenzioni dell'epoca, per cui non si poteva dare un'opera all'Opera di Parigi senza che ci fosse un lungo ballo, un divertissement al centro dell'opera, e Verdi doveva essere obbedire, anche se non sempre volentieri. Quindi le Vespri siciliane, quando poi diventano i Vespri siciliani dopo l'Unità d'Italia, con la versione in italiano e tutto quanto, però mantengono questo ballo nel Palazzo di Monforte al centro dell'opera. E questo era appunto l'autunno, che chiudeva un po', come avete sentito prima, questo mini racconto a giustificazione di questi strani personaggi che si mettono a un certo punto a ballare in mezzo a un'opera drammaticissima e a tinte fosche come i Vespri siciliani. Ma da appunto la richiesta di Luigi di 2 settimane fa, in realtà, perché abbiamo saltato una settimana di vostre richieste, e passiamo invece, vi dicevo, a un po' di novità. Ci sono tanti dischi che sono usciti che vale la pena segnalare in queste ultime settimane, tra cui uno che ha trovato, se non, come dire, mi è piaciuto, però è più stato lo stimolo proprio dell'idea che mi ha lì per lì stuzzicato. Si intitola An Invitation at the Schumanns, cioè un invito a casa degli Schumann, ed è un disco Armonia Mundi sponsorizzato, e anche abbastanza, in maniera abbastanza evidente fin dalla copertina, dal Museo della Musique di Parigi e dalla Philharmonie. Voi sapete, se siete a Parigi dovete assolutamente passare dalla Villette, al Parc de la Villette a nord della città, dove ormai da tanti anni ha sede uno dei musei di strumenti musicali più belli, sicuramente più attivi anche col pubblico e saper comunicare la propria collezione al grande pubblico, ed è appunto il Museo della Musique, se non sbaglio, aperto nel 2005, adesso però non vorrei dirvi qualcosa di sbagliato. Insomma, cosa ha fatto il Museo della Musique per questo disco? Sostanzialmente ha fornito alcune copie o ristrutturazioni di strumenti originali, in particolare di un bellissimo Bösendorfer dell'Ottocento e di un violoncello Guarnieri, che però, come si legge nel disco, ha subito diversi problemi nei vari secoli fino ad arrivare a oggi, però è comunque utilizzabile. Chi lo utilizza sono il trio Dichter, cioè Théotime Langlois de Svar, quindi uno forse dei grandi violinisti di strumenti d'epoca di oggi, Hanna Salzenstein al violoncello e Fiona Amato al pianoforte. L'idea è quella proprio di esplorare quello che doveva essere il tipico salotto di casa degli Schumann, delle case degli Schumann, poi perché ne hanno avute diverse a seconda di dove stavano, probabilmente principalmente tra Leipzig e Dresda, ma anche Düsseldorf. E nel disco vengono citate moltissime delle lettere che Robert e Clara si scrivevano e dalle quali è possibile un po' ricavare intanto, per esempio, le persone che frequentavano casa loro, il loro salotto, ma anche che tipo di musica ascoltassero, le loro preferenze. Poi è ovvio, come viene scritto, questa di fatto è una fantasia un po' degli esecutori, però è sicuramente abbastanza attendibile. Le musiche scelte sono ovviamente musiche degli Schumann stessi, sia di Robert sia di Clara, ma anche un po' degli amici di Schumann, ovviamente Brahms non può mancare perché era amico, e non solo di Clara, ma anche Felix Mendelssohn, Theodor Kirchner, e insomma, e poi anche magari un po' di trascrizioni bachiane, che sappiamo essere una cosa che era un classico di musica, come dire, amatoriale o insomma semiprofessionistica, che si eseguiva all'epoca. Anzi, la trascrizione in generale anche di musiche stesse degli Schumann, per esempio dei leader di Schumann trascritti per violoncello e pianoforte, era un altro dei grandi classici. Allora ho pensato di mettere insieme un paio di tracce. L'andante molto di Clara, che è uno delle tre romanze opera 22 e che apre proprio il disco, più che altro per ascoltare anche Théotime Langlois de Svar, che è veramente un violinista molto sensibile anche alle sonorità antiche, a ricreare un certo tipo di suono, in questo caso un suono della prima metà dell'Ottocento. E poi una Widmung, che è di fatto invece un lead di Robert Schumann, di quelli molto, come dire, se non popolari, ma popolareggianti, ecco, lo chiamerei così. Chissà perché, per esempio, adesso non si sente più, mentre prima, sbagliando clamorosamente tasto, avevo sentito benissimo che il file funzionava. Proviamoci ora.
deine Welt, in der ich lebe, mein Himmel, du, darein ich schwebe, o du, mein Grab, in das hinab ich ewig meinen Kummer gab. Du bist die Ruhe,
erano Théotine Langlois Svart al violino, Fiona Amata al pianoforte e in quest'ultimo lead di Robert Schumann era Samuel Hasselhorn, il baritono che avete sentito con un certo trasporto interpretare. Questo era una poesia di Friedrich Rückert, uno dei poeti preferiti direi dai compositori tedeschi di tutto l'Ottocento fino ad arrivare a Mahler, e però qui reso in maniera un po' più, se vogliamo, un po' più intima. Proprio questa dedica era uno dei proprio dei pezzi più intimi, anche se vogliamo, tra Robert e Clara. Il loro mondo, il loro salotto, la loro cultura musicale, che era abbastanza impressionante, è raccontato in questo disco che si intitola, come vi ho detto prima, An Invitation at the Schumanns, con l'apostrofo finale come se fosse al ristorante, un invito dagli Schumann, a casa degli Schumann. Il Trio Dichter, il disco Harmonia Mundi, e lo ascoltiamo in insomma, anteprima, perché di fatto uscirà, se non sbaglio, alla fine dell'estate, se non addirittura ai primi di settembre, ma come tanti dei dischi che ascolteremo oggi, delle novità, molte sono anteprime che ci sono arrivate, perché voi possiate iniziare intanto a pensarci, e poi dopo, quando uscirà, li ascolteremo ancora magari insieme, per esplorarli un po' meglio. Il prossimo ascolto, invece, vi dicevo, è importante anche segnalare le cose di casa, quello che è possibile andare in giro a sentire in questo luglio milanese. Il Festival Milano Arte e Musica è già cominciato ormai da un po' di tempo ed è giunge il 7 luglio alla Notte dell'Organo. Sono tre di fatto appuntamenti, uno alle 20.30, uno alle 22 e uno alle 22.30, con tre diversi organisti. All'inizio Georg Halubek, che alla Basilica di Santa Maria della Passione, quella di via Conservatorio, accanto al Conservatorio, esplora il mondo di Bach, e poi invece Maurizio Croci alle 21.30 con partiture di Swelling Kerl e Frescobaldi, e poi invece Giulio Tosti alle 22.30 la sua performance si titola Nebula, ed è un viaggio nel suono che si lega all'universo introspettivo personale, creando una dimensione spirituale accogliente e di condivisione. La basilica si trasforma in una galassia di suoni evanescenti e rarefatti in continuo divenire, questo leggevo ovviamente dal comunicato stampa. Però poiché Georg Halubek è il primo organista, appunto, che si esibirà alla Basilica di Santa Maria della Passione il 7 luglio, la caratteristica è quello, ed è particolarmente famoso per questo suo esperimento, insomma viaggio musicale e discografico che ha portato avanti in questi anni per la Berlin Classics, ed è praticamente si intitola Bach Organ Landscapes, ed è l'esplorazione di tutta l'opera organistica di Bach, per organo di Bach, a seconda dei luoghi in cui non solo ha composto, ma anche degli organi che ha verosimilmente suonato, o che comunque insomma nei luoghi che hanno sentito risuonare le musiche scritte da Bach. In particolare per il concerto del 7, Jörg Hallubek eseguirà diversi brani, soprattutto dall'Orgelbüchlein, cioè il libricino per organo, una raccolta di 45 preludi corali che Bach scrive tra il 1708 e il 17, verosimilmente a fini proprio didattici, e tutt'oggi, se voi studiate in conservatorio armonia, perlomeno era così quando studiavo io 20 anni fa, di fatto quello che si chiede per imparare un po' ad armonizzare è proprio di mettere in musica i corali protestanti, i corali luterani, che erano melodie che si erano venute un po' a cristallizzare all'interno della liturgia e che i compositori, Bach in primis, poi si esercitavano per il contrappunto a mettere in musica a quattro voci in modo tale che potessero essere eseguite. Nella versione per organo sono particolarmente complesse, per quanto rimane appunto l'idea di Orgelbüchlein, di musiche un po' più piccole, anche di musica per organo un po' più raccolta. Questo è il disco di appunto Jörg Hallubek, che per chi vuole potrà sentirlo a Milano il 7 sera alla Basilica di Santa Maria della Passione per il Festival Milano Arte e Musica, ma qui è il disco invece quello tratto dalle città di Lüneburg e di Altenbruch, dove appunto in teoria questo Wenn wir in höchsten Nöten sein, il Bachwerk Verzeichnis 641, è stato inizialmente eseguito e ascoltato. Ricominciamo da Fauré e da un nuovo disco a lui dedicato. Thank you. La berceuse di Forêt è al centro del disco dedicato a Forêt da parte di Xavier Phillips al violoncello e Cédric Tiberghien al pianoforte. Il disco è anche questo un'anteprima dell'etichetta La Dolce Volta. La scelta proprio dell'opera per violoncello e pianoforte è spiegata, devo dire, in maniera un po'... con una lunga intervista anche abbastanza interessante ai due artisti. Ma nel booklet viene data una sorta di resoconto succinto che la descrive come: la musica di Forêt è al tempo stesso inclassificabile e talmente bella da non poter essere espressa a parole. Bisogna cedere alle sue seduzioni e quasi godere dello charme dell'inaspettato. Il violoncello è la voce delle melodie senza parole di Forêt, e la sua dolcezza, come dire, nasconde la passione. Quando Xavier Phillips e Cédric Tiberghien ne prendono possesso, diventa sensuale, incandescente, un bouquet di armonie raffinate e evergreen. L'elegia e la berceuse, appunto, non scompariranno mai, così come le due sonate per violoncello, la cui vitalità crescente è quella di un giovane uomo di più di 70 anni, col punto esclamativo. Al di là della retorica, questo è un bellissimo disco, appunto, dove oltre alle due sonate per violoncello c'è spazio per dei grandi classici del repertorio di Forêt per violoncello, cioè la Berceuse e la Elegie, e anche la Sicilienne, che è un altro dei miei brani preferiti. Poi dopo c'è spazio, per esempio, per la Romanza opera 69, Papillon, un'altra serenata. Insomma, è un classico disco monoautoriale, però anche qui con un certo... interesse per intanto anche per un suono appropriato, con l'utilizzo di strumenti più o meno d'epoca, quantomeno con una prassi esecutiva storicamente informata. E il disco per La Dolce Volta uscirà, se non sbaglio, anche questo tra agosto e settembre. Forêt, Xavier Phillips e Cédric Tiberghien. Appuntamenti a Milano in questi giorni, che magari, se non sono troppo caldi, è per i quali è particolarmente piacevole ascoltare musica all'aperto. E sto parlando di Notturni in Villa, la musica Villa Simonetta, qui appunto dietro Radio Popolare in via Stilicone. Una volta, a un certo punto, li hanno chiamati per negli ultimi anni, se non sbaglio, Trasfigurazioni Notturne, un nome simile, adesso non mi ricordo più, ma di fatto, insomma, adesso sono tornati a essere chiamati Notturni in Villa, e continuano anche le modalità particolarmente interessanti di coinvolgere gli ascoltatori nei vari concerti che iniziano il 3 e finiscono il 7 luglio, quindi proprio tutta questa settimana che viene. Per esempio, si è scelto di continuare con l'esperienza di ascolto immersiva di One to One. È praticamente ogni giorno tra le 17.30 e le 19, all'interno della piccola cappella gentilizia di Villa Simonetta, un solo ascoltatore per volta può godere di circa 15 minuti di musiche suonate dagli studenti della Civica di Scuola Claudio Abbado, che si alterneranno uno alla volta, muovendosi tra strumenti e generi differenti. Così si può, come dire, vivere un'esperienza unica di ascolto all'interno della cappella affrescata da Bernardo Zenale. E le one-to-one, per poter ascoltarle, bisogna prenotarsi, ed è necessario scrivere una mail all'indirizzo f come Firenze, .ragazzoni@fondazionemilano.eu. Trovate tutto comunque sul sito musica.fondazionemilano.eu, cioè il sito della Civica Scuola di Musica di Milano, e perché bene o male è chiesto di inserire quantomeno una preferenza oraria, fino a un massimo di 3, all'interno della stessa giornata, in modo che in caso di chiusura delle iscrizioni per una determinata fascia si possa passare automaticamente a un'altra che abbia invece posti liberi. Si consiglia anche di segnalare, volendo, un'altra giornata se One to One ha particolarmente successo. Le giornate vedranno, per quanto riguarda One to One, la scelta anche di diversi generi, per cui il 3 luglio, domani, per esempio, è più dedicato al mondo del barocco, con studenti che suoneranno su flauto traversiere o su violino barocco, mentre invece il 4 luglio, martedì, si dedica al jazz, il 5 è dedicato invece alla chitarra, il 6 invece al violino solo e in particolare a Bach e Isaïe, e poi il 7 si chiude con percussioni, violini e anche qui Bach e Isaïe. Questo per quanto riguarda One to One. Poi di fatto, in realtà, ogni giorno i concerti veri e propri sono alle 21, preceduti alle 19 allo spazio anteprima da un concerto a ingresso libero in cortile o sotto il portico. I concerti, per esempio, appunto, il primo, quello che inaugura domani, è dedicato a Monteverdi, quindi come one to one è domani dedicato al barocco, giustamente. Questo perché alle 19 prima ci saranno l'ensemble di musica medievale, poi alle 21 invece Io la musica sono, un omaggio a Monteverdi, in particolare un omaggio alla, se non la trilogia, le tre opere scritte da Monteverdi, quindi l'Orfeo, il ritorno di Ulisse in patria e la coronazione di Poppea, quindi una sorta di the best of delle opere di Monteverdi. E allora, visto che non si può non ascoltare anche forse l'unico brano che quasi sicuramente non è stato scritto da Monteverdi all'interno delle sue opere, cioè il finale di Poppea, però è talmente bello che, insomma, perché no? A domenica mattina va sempre bene.
Oh,
Una versione particolarmente libera, ma che mi ho sempre trovato bellissima, dell'ensemble La Venexiana, diretta dal compianto Claudio Cavina, con qui Roberta Mameli e Manuela Galli nelle parti di Nerone e Poppea, nella finale dell'incoronazione di Poppea, finale che sappiamo quasi certamente non essere stato scritto da Monteverdi, per varie ragioni, sia di contenuto proprio musicale, sia anche proprio formali, manoscritti non sono concordi, e neanche meno il libretto dell'opera su che cosa effettivamente si sia ascoltato alla prima veneziana dell'incoronazione di Poppea. Però insomma, quello che è rimasto nei manoscritti è questo meraviglioso finale, probabilmente di mano, se non del suo allievo Francesco Cavalli, insomma comunque di quella scuola di musicisti. Monteverdi è al centro dei concerti di notturni in villa, quindi domani sera fino al 7 luglio. Domani sera l'appuntamento con appunto questo The Best Of delle opere di Monteverdi, preceduto alle 17.30 fino alle 19 da questa esperienza di ascolto immersivo nella Cappella Gentilizia di Villa Simonetta, one to one. Dovete prenotarvi, andate sul sito, trovate tutte le informazioni per essere, come dire, da soli con un musicista ad ascoltare una quindicina di minuti di musica. Poi uno spazio anteprima con invece musiche medievali alle 19, L'amor cortese dei trovatori alle siciliane, e poi appunto alle 21 il concerto vero e proprio nel cortile di Villa Simonetta con Monteverdi. Il 4 poi invece c'è spazio per il jazz, come vi dicevo, il 5 il concerto si intitola Traiettorie. Insomma, andate a vedere sul sito musica.fondazionemilano.eu, il sito della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado di Milano, e trovate tutte le informazioni. È una delle rassegne, devo dire, più, quantomeno un po' più innovative dal punto di vista proprio dell'esperienza e del processo di ascolto e del processo di anche di come godere della musica in un periodo in cui, certo, si è un po' mangiati vivi dalle zanzare, soprattutto nei cortili di Villa Simonetta, dove sembrano essere particolarmente feroci, però insomma ci sono anche ormai tanti modi per prevenirlo, e poi quest'anno mi sembra ce ne siano un po' meno di zanzare del solito, quantomeno questa è la mia impressione. Torniamo a voi, torniamo alle vostre richieste. Questa era invece una richiesta di Michele, quella di ascoltare la mia preferita esecuzione del valzer, l'opera 64 numero 2, quello in do diesis minore, forse uno dei valzer di Chopin più famosi. I valzer hanno sempre avuto una popolarità un po' contraddittoria, diciamo, soprattutto tra i musicologi, perché non si è mai capito bene quale fosse lo spirito che anima i valzer. Da un lato non sono tra le cose più virtuosisticamente impegnative del catalogo di Chopin, dall'altra sono formalmente abbastanza, insomma, più o meno rigide, ma neanche poi troppo, come per esempio proprio nel valzer il numero 2, opera 64. Dall'altro manca un po', se vogliamo, proprio dell'introspezione, anche proprio della complessità, che invece magari anima, non so, le ballate o anche persino, se vogliamo, gli scherzi. E quindi si è sempre considerato un po' i valzer di Chopin come musica un po' più da insomma, d'accompagnamento o da salotto. Invece li trovo particolarmente ricchi di dettagli, ecco, le sfumature. E questo un po' anche quello che mi ha guidato nello scegliere quali esecuzioni dei valzer preferissi, perché ce ne sono veramente un'infinità. Tra le mie meno preferite sicuramente quelle per esempio dell'ultimo Pollini, che sono di un gelo veramente un po' glaciale, e mi piacciono molto quelle di Stephen Hugh, anche se anche lì per Hyperion anche in quel caso manca un po', come dire, il lasciarsi andare. Insomma, alla fine veramente ieri ho passato almeno un'ora, se non un'ora e mezza, ad ascoltarle tutte quelle che ho potuto recuperare, alla ricerca un po' di quello che volevo io. Poi fatto, io volevo proprio un po' il senso di abbandono, il senso anche di un po' nostalgia che questi valzer scritti nell'Ottocento, ma guardando un po', se vogliamo, all'indietro, Chopin scrive nel 47, prima di raggiungere George Sand a Nohant. Allora alla fin fine sarà una scelta banale, però l'unico che riesce anche con un certo spirito quasi ironico a dare un senso ai valzer, in particolare a questo, l'opera 64 numero 2, rimane Arthur Rubinstein. le incisioni di metà anni 60 di Arthur Rubinstein, quelle che poi sono diventate i dischi RCA, forse tra i suoi più famosi come interpretazioni di Chopin. Questo era il valzer opera 64 numero 2 in do diesis minore. Veramente ce ne sarebbero tanti di pianisti chopiniani che si potrebbe ascoltare. Per esempio Claudio mi suggeriva Arrau, e devo dire che però anche Claudio Arrau tutto sommato l'ho trovato meno abbandonato proprio a questo attacco, che poi è difficilissimo l'attacco di questo valzer, perché intanto richiede una certa agilità proprio della mano destra, e però al tempo stesso richiede proprio di lasciarsi andare, proprio di lasciar perdere un po' il ritmo, e molti lo fanno, ma mi sembrano un po' cascarci. Invece Rubinstein riesce dall'inizio alla fine, secondo me, a dare un senso anche a questo particolarissimo valzer di Chopin, uno dei suoi grandi capolavori. Quindi grazie a, credo, Michele, che mi aveva richiesto di ascoltarlo. Prima della pubblicità, invece, un'altra novità discografica. Questa volta ci spostiamo in territorio novecentesco, in particolare a un disco dedicato a Ligeti. Però lo fa l'ensemble Le Siècle, che ormai sapete essere uno dei miei ensemble preferiti degli ultimi tempi. Le Siècle per Armonia Mundi ha deciso di dedicare al Kammerkonzert e a lavori per ensemble di fiati un disco proprio a Ligeti. Quindi è la scelta di un ensemble che di solito, anzi anche in questo caso, utilizza strumenti d'epoca. Insomma, anche a metà Novecento, tutto sommato, per quanto ormai arrivati praticamente a piena maturazione, la tecnica degli strumenti era comunque non esattamente come quella di oggi, che è sicuramente ancora un suono quantomeno un po' più raccolto. Qui sono le composizioni di Ligeti, quelle del 53, le 6 bagatelle, le 68, i 10 pezzi per quintetto di fiati, e poi il Kammerkonzert del 70. Sono tutte composizioni, diciamo, lontane un po' dal Ligeti, forse, che siamo più abituati ad ascoltare, quello dei microtoni e in generale quello conosciamo anche grazie al suo utilizzo in ambito cinematografico. Però non per questo non è meno interessante, anzi è tutto un interessantissimo lavoro proprio di quasi, vorrei dire, postmoderno, ma in realtà un po' precedente al postmodernismo, di strizzare l'occhio e pasticciare un po' con i generi del passato, come per esempio appunto le 6 bagatelle, che mi sembrano una musica che, come dire, va benissimo per la domenica mattina. Thank you. Adesso faccio anch'io come la pubblicità della pasta Rummo e mi infilo il microfono in gola per poter enfatizzare il registro grave della voce. Vabbè, le pubblicità di oggi. Ondulando, questo è Studio Opera 31 di Hector Villa-Lobos, Willem Lacciumia, il nuovo disco anche questo, che uscirà fra non molto. Thank you. una composizione abbastanza particolare dal catalogo di Héctor Villa-Lobos, ondulando appunto questo studio opera 31, un po' meno, se vogliamo, un po' dalle spigolature moderniste, come piaceva di più al compositore brasiliano. Questo disco dell'etichetta La Dolce Volta è, appunto, come quello di Fauré, dedicato a un solo compositore, appunto Héctor Villa-Lobos. Wilhelm Lachumia è il pianista francese che ha appunto voluto dedicare a Villa-Lobos intanto gran parte della sua ultima, gli ultimi anni della sua carriera, come racconta nell'intervista che viene fatta all'interno del libretto, e poi perché comunque si sente particolarmente, come dire, affine al compositore. Devo dire, proprio però, più che le varie trascrizioni di canzoni, il ciclo Cirandas, ci sono degli estratti, o la Casigna de Musica Quebrada, è proprio ondulando che secondo me rappresenta anche un po' più anche la tensione, no, che c'era tra il recupero di certi stilemi della musica popolare e invece anche proprio l'immagine, l'immaginario, la fantasia della musica colta, tra virgolette, di provenienza europea, che anima un po' tutta la scrittura non solo di Villa-Lobos, ma dei compositori tutti, diciamo, dei primi del Novecento. Quindi è un bellissimo disco questo di Wilhelm Lachumia. Vi consiglio appunto di ascoltarlo anche poco alla volta, magari, perché ogni singola traccia va un po' centellinata, va un po' ascoltata con calma. Mentre invece andrebbe ascoltato tutto di corsa, tutto di botto, questo nuovo disco Chandos, che è dedicato all'unica opera scritta dal compositore che poi conosceremo soprattutto per le colonne sonore, cioè Bernard Herrmann. La opera Wuthering Heights è dedicata a Cime Tempestose e di fatto è stata incisa, è stata anche messa in scena nella sua integralità solamente in tempi recenti. L'opera in realtà è stata scritta, se non sbaglio, negli anni 50, ma adesso verifico. Però in varie versioni, un po' mezze tagliate, mai complete, un po' perché si è sempre considerata un po' una composizione minore di Herrmann, di cui si è invece sempre celebrato le colonne sonore, giustamente, tra cui quelle ovviamente indimenticabili per Hitchcock. Invece, secondo me, è un'opera per cui vale la pena ascoltarla. Ora, il disco che è uscito per Chandos non è l'esecuzione integrale, è la suite, una suite insomma corposa, ma comunque una selezione dell'opera, però eseguita con tutti i crismi di una produzione di lusso e di una etichetta discografica come la Chandos. Quindi ci sono Kerry Fugue e Roderick Williams, rispettivamente soprano e baritono, quindi ovviamente Roderick Williams nella parte di Heathcliff, uno dei grandi personaggi, insomma, di emblemi del romanticismo letterario, con la Singapore Symphony Orchestra diretta da Mario Venzago. Ora, è ovvio che lì bisogna capire se siamo noi che tendiamo a sentire nelle musiche di Wuthering Heights, che sono state scritte tra gli anni 40 e l'inizio degli anni 50, se vogliamo noi sentirci quelle che poi saranno le tipici, come dire, gesti musicali di Herrmann, delle sue colonne sonore, un certo tipo di gusto, non so, per rovinare gli archetti degli archi, schiacciandoli contro il ponticello, o alcune appunto tipiche proprio scelte di Herrmann dal punto di vista ritmico, che vengono appunto dalle colonne sonore, e ci sono sicuramente in Cime Tempestose, in Wuthering Heights. Però bisogna capire, insomma, se sono nostre, come dire, coincidenze acustiche che tendiamo un po' a proiettare sul catalogo di Herrmann, o se invece veramente era proprio il suo modo di scrivere. Mi piace moltissimo di Wuthering Heights di Bernard Herrmann il finale. Sentirete proprio Heathcliff che chiama Cathy, oh Cathy, come in, però non è come la celebre canzone. L'opera di fatto è un po' tutta girata come se fosse una sorta di flashback, quindi il finale appunto rientra un po' in questa sorta di atmosfera sognante quasi, però a maggior ragione, come potete immaginare, anche sulla base del tipo di colonne sonore che Herrmann ha scritto, pensate a Vertigo, ha ancora più senso.
Cathy,
Bernard Herrmann, il celebre compositore di colonne sonore alle prese con Cime Tempestose, Wuthering Heights, questo è il finale che proprio è, insomma, riprende un po' proprio la struttura del libro, ovviamente, di Emily Brontë, il quale è pure, come dire, scritto in forma di flash, quasi di flashback, insomma, con Heathcliff che racconta. E qui questa immagine di Catherine che quasi appunto fantasma chiama Heathcliff, sono le stesse parole più o meno che poi Kate Bush metterà in musica nella sua canzone in tempi più recenti. Wuthering Heights, vi dicevo, appunto, ha avuto una vicenda poi poco felice dal punto di vista della recezione, nel senso che è stata proprio dimenticata e è stata un po' recuperata per esempio dalla Minnesota Opera, che ne ha fatto una produzione video disponibile forse anche in streaming sul loro sito. Se andate a cercare sul sito della Minnesota Opera trovate informazioni su Wuthering Heights. E adesso invece la Chandos ha deciso di far uscire una versione, diciamo una suite abbondante di pezzi tratti dall'opera, con la Singapore Symphony Orchestra diretta da Mario Venzago e con niente meno che Roderick Williams nella parte di Heathcliff e Carrie Fugue nella parte di Catherine. L'opera in realtà si concentra soprattutto sulla prima parte del romanzo, e quindi si concentra di più proprio sul rapporto tra Heathcliff e Catherine, lasciando da parte un po' invece le altre storie. Però l'atmosfera proprio classica, un po' da, come dire, da al tempo stesso terrore e panico di fronte all'inaspettato, che insomma anima un po' tutta la letteratura del primo romanticismo, e in particolare proprio Wuthering Heights, con questa figura di Heathcliff così un po' appunto tenebrosa, sempre malinconica, sempre anche al limite dell'essere violenta, ma insomma, una sorta di violenza interna che riflette lo scombussolarsi della natura, insomma, ricordi dei tempi del liceo. Altri dischi, rimaniamo più o meno, rimaniamo in ambito inglese, ma è tutt'altro, di tutt'altra atmosfera. L'atmosfera invece molto più divertente e divertita è quella di questo disco Harmonia Mundi, anche questo previsto per l'uscita tra settembre e ottobre. Si intitola Indiscretion, Indiscrezione, e loro sono la Curious Bards, è un ensemble che aveva già per Harmonia Mundi presentato un titolo dal disco Ex Tradition, dove presentavano musiche simili, cioè in quel caso erano soprattutto repertorio barocco irlandese e scozzese. In questo caso invece Indiscretions, è una raccolta proprio di danze scozzesi tratte, e loro raccontano tutti i loro viaggi e peregrinazioni nelle varie biblioteche inglesi, dalla National Library of Scotland a Edimburgo, ma passando anche ovviamente per la British Library a Londra, alla ricerca di stampe settecentesche in quel periodo in cui era di gran moda un po' cercare di dar vita a questa idea di musiche tradizionali che d'essere un senso a un sentimento nazionalistico che era, direi, crescente. In letteratura il modello più evidente è quando James Macpherson, insomma, pretende di aver trovato le poesie di questo bardo Ossian e di averle trascritte e riportate alla luce in questo appunto neo fantasy medievale, diciamo, che ha tutto un suo successo alla fine del Settecento, all'inizio dell'Ottocento, soprattutto anche lì in ambito romantico. Però esattamente come per le poesie di Ossian di Macpherson, anche le cosiddette musiche tradizionali scozzesi settecentesche sono di fatto, in realtà, come spiegano benissimo nel booklet del disco, una sorta di invenzione tardo settecentesca. Di fatto erano, come dire, compositori che per diversi motivi, anche per motivi proprio didattici, avevano preso quello che era un repertorio inventato nel 600, cioè scritto soprattutto per le classi aristocratiche, per poter danzare, per poter imparare a danzare, per poter diventare, come dire, adulti in tutti i sensi, e quel tipo di melodie semplici, di, come dire, ispirazione popolare, ma certamente non di tradizione orale, che venivano da chissà quando, come si pretendeva all'epoca, erano di fatto appunto state scritte dai maestri di danza nel 600 e poi nel 700 stampate, date alle stampe come se fossero una collezione di danze antiche scozzesi. Da allora si è sempre un po' associato a questo tipo di danza, a questo tipo di sonorità, la stessa, tutto un po' il mondo, il paesaggio sonoro della Scozia. Vero o no che sia, poi di fatto non c'è mai, come dire, i fenomeni non sono mai veri, sono sempre sono veri i discorsi intorno ai fenomeni. Questi anonimi scozzesi di queste varie raccolte vengono qui messi insieme un po' per genere, quindi ci sono ogni traccia di questo disco dei Curious Bards è divisa per genere, non so, la traccia numero uno dedicata alle jigs, la seconda agli Stratspies, la quarta alle Reels, la quinta alle Airs, la sesta ai Lamenti, insomma, ognuna delle tipiche danze scozzesi, tipiche, insomma, prendetelo con le pinze, è qui messa insieme nel senso che ogni traccia raccoglie almeno tre o quattro brani diversi che loro hanno estrapolato da queste raccolte del tardo Settecento che sono andati a scovare nelle varie biblioteche inglesi. Una delle mie preferite, e forse appunto anche qui proprio perché nel nostro immaginario questo è quello che suona più scozzese, è la traccia dedicata al lamento e a tre reels. Il lamento di Mr. Oswald, James Oswald era uno dei compositori più famosi in Scozia all'epoca, seguita invece da tre reels ben meno lamentevoli e molto più divertenti, qui invece, come dire, di raccolte anonime. Io intanto vi ringrazio per tutte le vostre segnalazioni e richieste, ne ho ricevute tante, quindi me le sono segnate tutte, non preoccupatevi. Vi ricordo sempre, siete ancora in tempo per scrivermi al 331-6214013, sms o telegram, oppure potete mandare una mail a diretta@popolarenetwork.it. Io sono Carlo Lanfossi, siete all'ascolto di Radio Popolare. Thank you. avvicina il momento di salutarci, però volevo ancora insomma, ascoltare qualcosa di altro. Questo è appunto il disco dei The Curious Bards, che uscirà il prossimo autunno per Armonia Mundi, dedicato al mondo delle musiche settecentesche scozzesi. Altri appuntamenti questa settimana: al Dal Verme a ingresso gratuito, per esempio mercoledì sera alle 20:30 passa da Milano la New Jersey Youth Symphony Orchestra. Sono uno dei tanti ensemble che vengono fuori dalla scuola, il Wharton Institute for the Performing Arts di New Providence, nel New Jersey, nella parte del New Jersey non lontana da Manhattan, e eseguiranno musiche soprattutto americane, tra virgolette, le Montgomery Variations di Margaret Bond, che ha scritto nel 1964 ispirandosi al movimento per i diritti civili in Alabama. E l'altro invece è il nuovo la Sinfonia del Nuovo Mondo di Dvorak, un po' un grande classicone che non può mancare. Vi saluto con invece un'altra anteprima, il disco Ghosts di Hanya Rani. Questa è Dancing with Ghosts, che ha scritto Hanya Rani, la compositrice, pianista polacca, qui insieme a Patrick Watson, entrambi un po' rappresentanti di quello stile tra indie classico, post classico, chiamate come volete, insomma. I compositori che non vogliono essere molto etichettati tra classica, elettronica e indie. Hanya Rani sarà a Milano venerdì sera alle 21 all'interno della programmazione al Castello, dell'estate al Castello, per presentare proprio il nuovo disco Ghosts. Per oggi è tutto da Carlo Lanfossi, un saluto, ci sentiamo domenica prossima e come sempre, vivete felici.